Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziando l'Eucarestia, chiediamo che il Signore unifichi, purifichi la nostra mente, i nostri pensieri, le nostre intenzioni.
Dalla seconda lettera ai Corinti, capitolo 1, versetti dal 12 al 22. Questo, infatti, è il nostro vanto, la testimonianza della nostra coscienza di esserci comportati nel mondo e particolarmente verso di voi con la santità e sincerità che vengono da Dio. Non con la sapienza umana, ma con la grazia di Dio. Infatti non vi scriviamo altro da quello che potete leggere o capire. Spero che capirete interamente, come in parte ci avete capiti, che noi siamo il vostro vanto, come voi sarete il nostro nel giorno del Signore nostro Gesù. Con questa convinzione avevo deciso in un primo tempo di venire da voi affinché riceveste una seconda grazia e da voi passare in Macedonia per ritornare nuovamente dalla Macedonia in mezzo a voi e ricevere da voi il necessario per andare in Giudea. In questo progetto mi sono forse comportato con leggerezza. O quello che decido, lo decido secondo calcoli umani, in modo che vi sia da parte mia il sì sì e il no no? Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è sì e no. Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timoteo, non fu sì e no, ma in Lui vi fu il sì. Infatti tutte le promesse di Dio in Lui sono sì, per questo attraverso di Lui sale a Dio il nostro Amen. Per la sua gloria è Dio stesso che ci conferma insieme a voi in Cristo e ci ha conferito l'unzione. E ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Parola di Dio.
Ecco, riprendiamo la nostra lettura della seconda lettera ai Corinzi, dove Paolo, a partire direi proprio dal testo di oggi, entra nell'argomentazione per persuadere i Corinzi della sua sincerità, della sua rettitudine. Vediamo insieme il brano di oggi.
Quello che si può indovinare della situazione è che Paolo aveva cambiato i suoi programmi e aveva annullato una visita che probabilmente aveva già annunciato a causa di un grave contrasto con la comunità e aveva preferito invece di mandare una lettera attraverso Timoteo. E questa sua condotta poteva essere equivocata e quindi lui essere accusato di leggerezza o di furbizia, insomma non capiamo bene, non sappiamo la situazione. Comunque Paolo preferisce non andare perché si definisce servo della loro gioia, quindi andare in una situazione di conflitto e di rimprovero non avrebbe giovato. Vabbè, e a me è quello che colpisce, come penso che colpisce tutti, è questo inciso, che in realtà è importantissimo, in cui lui dice che imita Gesù, nel suo comportamento ha imitato Gesù e la sua rettitudine, e quindi viene a dire queste cose stupende, cioè che il Cristo ha detto il suo sì al Padre, lo ha adempiuto, e perciò tutte le promesse di Dio sono potute diventare sì in Lui, ed è sempre in Lui che sale a Dio il nostro sì, cioè il nostro Amen. E fa impressione come le vicende così, che possono essere anche quotidiane probabilmente, e quelle che si verificano nel convivere umano, cioè gli incidenti di percorso, invece per l'Apostolo sono cose importantissime, intanto perché lui è un Apostolo, ma comunque perché viviamo tutti in Cristo, quindi cioè a me questo inciso mi impressiona molto, perché sembra infilato lì in una questione così, insomma, di conflitti forse molto simili a quelli che abbiamo noi, tra di noi, nelle dinamiche di convivenza umana.
Ma a me sembra che ci sia un crescendo fortissimo in questo brano. Comincia dicendo che si sono comportati con santità e sincerità, come vengono da Dio, non con sapienza umana, ma con la grazia di Dio. E poi, addirittura, il versetto 18 chiama Dio a testimone che la nostra parola non è stata sì e no, ma un annuncio del Vangelo così integro, così potente, che ha presentato soltanto il sì di Gesù, l'obbedienza di Gesù, e quindi il compimento di tutte le promesse di Dio nel sì di Gesù, e quindi di conseguenza la risposta dell'Apostolo, l'Amen, per la gloria di Dio o di Cristo. E poi con un sigillo che dice: è Dio stesso che ci conferma insieme a voi, richiamando l'ultimo versetto del Vangelo di Marco, che dice proprio così, che è Dio che conferma con i segni la predicazione degli Apostoli, proprio sono le stesse parole, e con il dono dello Spirito. Mi sembra proprio che ci sia una sintesi semplice e fortissima di quello che è l'annuncio del Vangelo, l'obbedienza di Gesù, il compimento delle promesse di Dio e il dono dello Spirito. Lo aveva detto con una parola nella prima lettera ai Corinti, al capitolo 3, dove aveva detto: noi siamo i collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Io, come saggio architetto, secondo la grazia di Dio che mi è stata data, ho posto il fondamento. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che vi si trova, che è Cristo Gesù.
Paolo, iniziando il proprio discorso di fronte ai suoi cristiani di Corinto, che lo ascoltano sempre molto volentieri nonostante le tante difficoltà, Paolo si difende di fronte a loro da un'accusa ingiustamente datagli, un'accusa di doppiezza, per avere cambiato il suo progetto di viaggio. Naturalmente egli cerca di sostenere alla sua difesa e dice di essere stato costretto a modificare i suoi progetti per cause di forza maggiore. E questa condotta di Paolo si ispira naturalmente agli stessi comportamenti di Cristo, che ha obbedito al Padre con il suo sì, un sì che per lui era naturalmente un'adesione perfetta alla volontà del Padre stesso. E attraverso Cristo anche la Chiesa riconosce la fedeltà di Dio nella realizzazione delle sue promesse e innalza lui il suo Amen di lode e di ringraziamento. E diciamo che qui il sì si tramuta, diventa Amen, che era una delle quattro parole aramaiche conservate anche in greco nelle formule naturalmente di tutti del Nuovo Testamento. E questa parola afferma la fedeltà del Signore e naturalmente concretizza quello che è la fede dell'uomo. A differenza, come i commentatori dicono, che a differenza dei rabbini, Gesù iniziava le sue affermazioni dicendo Amen. Io vi dico Amen, dico vobis, il famoso detto. I sinottici ne offrono più di 50 esempi. Mentre il quarto Vangelo la raddoppia. Molte volte Gesù, per confermare naturalmente quello che stava per dire, premetteva un Amen, Amen, e questo serviva per rafforzare, come ho detto, l'affermazione, naturalmente dare un tono più solenne. Ma più sovente l'Amen viene usato per, nel nostro caso, per la conclusione della liturgia, e quella eucaristica ne offre un ottimo esempio.
Ma insomma si può dedurre che l'accusa che veniva fatta a Paolo di inaffidabilità, basandosi sul fatto che aveva cambiato i suoi progetti, da un lato cioè, fa pensare appunto che appunto le accuse nascono da le mormorazioni o le accuse. Nascono da dei fatti anche banali, no? Però evidentemente Paolo parte da questa difesa sui suoi progetti, sul suo cambiamento della sua decisione, perché questo era il punto, come dire, su cui i suoi detrattori potevano sostenere la sua inaffidabilità come apostolo, perché appunto tutto il discorso che segue sul ministero apostolico cioè, fa molto pensare che davvero era molto messa in discussione la sua affidabilità appunto come annunciatore del Vangelo, e quindi anche questa, sì, quello che diceva Sara, appunto, che fa una certa impressione che poi per difendersi da un'accusa che sembra banale, Paolo fa un discorso, diciamo, teologico, no? Si basa sulla lui che ha annunciato il Vangelo, che ha annunciato la fedeltà di Dio, che ha mantenuto le promesse, non può non essere anche lui fedele in quello che nel suo ministero. Quindi degno di fiducia.
Quanto dice Paolo a proposito della sapienza umana? Mi fa pensare che la sapienza umana magari tende a ottimizzare le cose, e quindi anche questo programma di questo viaggio così avanti e indietro, forse una sapienza umana non l'avrebbe condotto in questo modo, ma diversamente. E quindi anche questo andare avanti e indietro è senz'altro dato dalla grazia di Dio. Progetto che poi non è andato a buon fine per altri motivi.
Ma a me quello che colpisce è che il tono è appunto quello epistolare dell'autodifesa, in un certo senso, giustificare di scelte e di progetti che non sono andati secondo quello che lui aveva anticipato precedentemente. Il linguaggio è abbastanza contorto e fra l'altro Paolo si rende conto che non è sicuro di essere compreso, perché quando dice non vi scriviamo infatti come in parte ci avete compreso, quindi c'è una incertezza anche da parte dell'apostolo di essere compreso, di essere capito. E quello che colpisce è che appunto normalmente, ecco, di fronte a questa plausibilità di incomprensione uno potrebbe scendere, diciamo così, di tono nell'esprimere le proprie posizioni, eccetera, per cercare di farsi capire, no? Mentre invece alza il tono delle argomentazioni e si capisce che fino ad arrivare ad affermazioni che appunto come i versetti 22 e 23 fanno capire come lui si muova veramente, ecco, verso i Corinzi, basandosi su quella che è la profondità e la specificità dell'apostolato, cioè fa capire loro che appunto colui che ci fortifica con voi per Cristo e che ci è uniti è Dio, e che ha posto il suo sigillo su di noi e che ha dato nei nostri cuori la caparra dello Spirito. Quindi ricorre ad argomenti veramente elevati e anche, insomma, così appunto qui si adombra la dottrina trinitaria, ecco, e questo anche ci fa capire che anche nelle piccole cose bisogna sempre pensare a quello che è al di sopra, no? È quello che è più elevato.
Io non so se sia una piccola cosa, però dal versetto 13 si può desumere che siamo già a buon punto, quindi si parla del passato, c'è già un'intesa che consente all'apostolo di parlare francamente, e difatti ha cominciato la lettera con la consolazione, lui è consolato. Questo è il tono, mi sembra, il tono della lettera a questo punto, di questa parte della lettera. Se si considera il primo versetto del capitolo 2, che è già stato citato, si deduce che Paolo non semplicemente ha cambiato il programma, ma ha cambiato il programma in seguito a una sua visita imprevista. Ha mandato Timoteo, è andata male, Timoteo è tornato, lui ha cambiato idea, è andato a fare una visita, perché qui al primo versetto si dice che non, adesso ha cambiato programma perché non vuole tornare da loro una seconda volta, en lipi, con tristezza, perché lui ha fatto una visita improvvisa, personale, ha voluto intervenire personalmente ed è andata malissimo. È stato offeso, rifiutato, poi salterà fuori da qualcuno e si è ritirato, una brevissima visita, si è ritirato ad Efeso, tornato a Efeso, e ha scritto una lettera durissima, che lui chiama lettere delle lacrime, che ha mandato attraverso Tito. probabilmente, non so, qui siamo già dopo, quando cioè Tito è poi tornato e lui pieno di ansia gli è andato incontro in Macedonia, mentre si trovava ancora in Asia, a Troade. Gli è andato incontro perché era ansioso e le notizie sono state buone. Sembra che a questo punto noi abbiamo questa lettera, almeno questa parte della lettera, in cui lui è consolato, però non è tutto concluso. Quindi ci siamo capiti in parte, io spero che adesso, ecco, mi capiate fino in fondo. Mi sembra che questo possa essere il punto, e quindi si tratta di una... Se le cose sono così, perché non so se si possa essere certissimi, è una cosa molto grave, ecco, è una rottura. L'apostolo è stato umiliato, rifiutato, la comunità non ha fatto niente, non ha punito colui che gli si è opposto, eccetera, che poi invece poi cambierà atteggiamento, perché Paolo scriverà in questa parte della lettera che non bisogna trattarlo troppo male, perché adesso la comunità ha reagito, eccetera. Comunque, andando avanti, forse si possono raccogliere altri elementi. Questo perché, appunto, il versetto 13 mostra che c'è ancora da... per arrivare a essere uniti, c'è ancora un cammino da fare, e l'Apostolo lo spera. E mette, ecco, la cosa interessante, che mette al versetto 14 tutto il discorso sotto il giorno del giudizio. Noi dobbiamo comparire davanti al tribunale di Dio, di Cristo, dobbiamo comparire a posto. E anche l'Apostolo non è a posto se è diviso da quelli di Corinto. E anche loro non sono a posto, quindi bisogna arrivare là. È molto significativo che subito mette avanti il problema del giudizio. E poi abbiamo al versetto 15 e 16, mi sembra, i fatti, cioè che adesso lui ha cambiato. Poi abbiamo il versetto 17, la protesta in senso tra virgolette, cioè un richiamo. Dice: io quando decido le cose, le decido con motivi umani o le decido con motivi spirituali, cioè ispirato dal bene, cioè dallo spirito, dal bene della comunità, o lo decido semplicemente per motivi umani, per difendere me stesso, eccetera. Quindi si appella al fatto che lui si comporta non sulla base di motivi umani. E poi c'è questa cosa, ecco, certo ci può sorprendere, perché poi l'Apostolo dal versetto 23 cerca di spiegare i motivi, poi, versetto 23 in avanti, capitolo secondo, di questo suo comportamento, ma premette che è importante per Paolo, e deve essere importante anche per loro, che considerano Paolo come vero apostolo affidabile. Perché se l'apostolo non è affidabile, anche il Vangelo, il contenuto del Vangelo può essere messo in discussione. Abbiamo questa serie qui estremamente significativa, abbiamo Dio, Cristo e Paolo con i suoi collaboratori che annunci il Vangelo. Se l'apostolo non è credibile, anche il Vangelo viene messo in discussione. Se il Vangelo non è messo in discussione, è messo in discussione Gesù Cristo, cioè che chi è Gesù Cristo, che è l'Amen, è il sì di Dio, è l'Amen. Ma se si mette in discussione Gesù Cristo, cioè che lui veramente è il compimento delle promesse di Dio, si mette in discussione Dio. Ed è per questo che al versetto 21 e 22 l'Apostolo insiste su Dio. È Dio che ha fatto tutto. Quindi si mette in discussione Dio, si nega o si mette in dubbio, almeno si mette in dubbio, tutta l'opera di Dio. Quindi l'Apostolo collega strettamente, mi sembra, l'annuncio del Vangelo e la credibilità dell'Apostolo con naturalmente il contenuto del Vangelo, cioè Gesù Cristo, e con l'opera di Dio, che Dio ha operato e opera attraverso Gesù, e opera attraverso l'annuncio del Vangelo. Lui premette questo, mi sembra che si possa dire, per mostrare che è fondamentale la credibilità dell'Apostolo, perché è strettamente unita alla credibilità del Vangelo. Uniamoci ai nostri fratelli e sorelle in modo speciale e preghiamo insieme, diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo il Signore per l'annuncio del Vangelo in tutto il mondo, per gli annunciatori, per quelli che sono più nelle difficoltà, nelle prove, nella persecuzione. Preghiamo quelli che invece per debolezza o per timore possono essere effettivamente visti come inaffidabili, perché nessuno sia scandalizzato, ma il Vangelo faccia la sua corsa. Preghiamo per il Papa e per tutti i Vescovi, per le loro decisioni o i loro suggerimenti, così come sono usciti dal Sinodo, perché abbiano attuazione. Per chi è rimasto anche un po' deluso, in particolare per alcune spinte così anche di scissione, che il Signore impedisca divisioni nelle chiese. Preghiamo come sempre facciamo, per la pace nel mondo, in particolare per chi ha il potere di fermare le guerre o di non fermarle, perché il Signore dia loro il timore di Dio. Preghiamo per tutte le vittime che soffrono, gli innocenti, gli orfani, le vedove, per chi è rimasto solo perché ha avuto tutta la famiglia sterminata. Preghiamo per tutti i conflitti che non ricordiamo mai, perché siano tutti uniti nella nostra preghiera. Preghiamo. Preghiamo per la Chiesa di Bologna, per le nostre chiese, per tutti i suoi bisogni, per la comunità, per questa grazia che avremo della professione dei Giordani, perché sia per tutti una nuova conferma del nostro sì al Padre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per Sergio e Barbara Rimondi, che ricordano oggi l'anniversario del loro matrimonio. Ricordiamoli insieme con i loro figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Volevo ricordare in questa messa Valentina, una bambina che alcuni anni fa era una mia bambina di catechismo e pochi mesi dopo la prima comunione morì. Quindi ricordare lei e tutti i suoi compagni che adesso sono giovani. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ci è stata affidata in particolare un'intenzione per un padre di famiglia che è rimasto gravissimamente ferito nell'incidente sul lavoro occorso a Borgo Panigale, perché il Signore, se vuole, lo salvi. Per i suoi familiari preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E affidiamo al Signore ancora tutti gli ammalati che ci sono stati affidati, in particolare il piccolo Enea. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutte le persone che ci fanno del bene in tanti modi, il Signore li ricompensi con la sua grande grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per tutti coloro che annunciano il Vangelo, preghiamo per tutti i nostri preti, perché tutti siano consapevoli dell'importanza della coerenza di vita per testimoniare la fede. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Una preghiera per Meir Barasher, conoscete? Pare che suo nipote sia stato ucciso in guerra non sappiamo se in Libano o a Gaza, e bisognerà farsi vivi, anche se è difficile. Preghiamo per lui, per la sua famiglia e ancora per tutta la situazione. Preghiamo. Ricordiamo anche Paolo Sacchi, abbiamo studiato i suoi libri in questi anni, ecco, è morto ieri a Firenze, 94 anni. Ecco, il Signore anche lo ricompensi, era un vero credente. Preghiamo. Ascolta, Dio, questa preghiera che noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.